Ora c'è. Diamo il via alla commissione congiunta 3-4, quindi bilancio e cultura, con l'ordine del giorno la delibera di giunta al Consiglio rendiconto 2025, istituzione dei musei del mare e delle migrazioni. Presente l'assessore alla cultura Giacomo Montanari. Cominciamo con l'appello. Alfonso risulta presente. Avvenente. Bevi l'acqua. E buongiorno a lei. Bianchi. Eccola. Bordilli. Bruzzone. Canessa assente. Caputo presente. Carafini assente. Casini. Cavo assente. Centofanti. Chiarotti, Falcone, buongiorno. Falteri, assente. Finocchio, per ora, assente. Frigerio, Gambino, Gandolfo, buongiorno. Garzarelli, per ora, assente. Ghio, presente. Gregorio, per ora, assente. Ma, Cabur per ora assente, Maccagno, Marangoni assente, Maresca non lo vedo, Mascia nemmeno, Mesmaeker pure, Orlando, Pellerano assente, Picciocchi per ora assente, Romeo presente. Russo assente, Sicignano presente, Stupia non la vedo, Tassara neanche, Vacalebre sì, Vassallo c'è il suo zaino, dovrebbe dare esistenza in vita, e Venturini non la vedo. La seduta è valida. E essendo una proposta di giunta al Consiglio, do la parola, all'assessore Giacomo Montanari.
Buongiorno a tutti, credo che abbiate ricevuto tutti i documenti inerenti a questa commissione. È una commissione, diciamo, di ordinaria amministrazione da un certo punto di vista, perché come tutte le volte ripeto, ma conoscete benissimo, il bilancio del Musei del Mare e delle Migrazioni rientra nel bilancio, diciamo, del Comune di Genova, ma ha un esercizio proprio. Però è anche l'opportunità per fare un bilancio delle attività 2025, non soltanto economico-finanziario, che grazie alle ottime qualità dello staff di direzione e all'ottima gestione del museo è un bilancio sano, senza problematiche economiche, ma anche per vedere insieme quali sono state poi le attività che hanno maggiormente segnato, diciamo, la proiezione positiva di questi poli museali. Intanto credo che sia importante segnalare che il rinnovamento della Sala Colombiana, che è stato inaugurato a fine 2025, con l'inaugurazione del 5 dicembre, è stato un punto d'attrazione significativo e ha anche proiettato l'istituzione in una visione, direi, contemporanea di quella che possiamo chiamare l'età delle esplorazioni. Non più orientata solo all'ottica celebrativa, ma alla comprensione dei fenomeni interculturali, che ovviamente è l'obiettivo con cui si sta lavorando non soltanto sul Museo del Mare, grazie al direttore Campodonico e a tutto il suo staff, ma anche sugli altri poli, quindi soprattutto il Museo dell'Emigrazione Italiana, che lo ricordo, è una fondazione ministeriale con oneri di gestione invece incardinati sul Comune di Genova, ha offerto ancora in quest'ultimo periodo, recentemente ci sono stati degli importanti convegni che si sono tenuti proprio al MEI, tutta una serie di incontri che avevano a che fare proprio con questa visione dell'impatto migratorio sia sui paesi dell'America Latina, dove principalmente poi la comunità genovese si è stabilita, ma anche con l'invito di docenti provenienti da strutture estere che hanno in qualche modo confortato e confrontato la dinamica di conoscenza con cui il MEI si è sempre rapportato. Cito soltanto, perché credo che sia molto significativo, che grazie all'impegno del presidente del MEI ha partecipato il museo anche con la partecipazione del comune al civico delle radici, che rappresenta anche la dimensione di riconoscimento di quelle personalità che hanno avuto una parte significativa in tutti quei processi, diciamo, di lotta alle discriminazioni, di percorsi di giusto tra le nazioni, che ovviamente è importante riconoscere e segnalare anche a livello territoriale. In questo il museo, il polo museale, si è impegnato moltissimo. Devo anche dare una buona notizia, non vedo il commissario Falcone, ma perché lo dico solo al commissario Falcone perché spesso è lui che pone questa questione. A causa dei lavori del tunnel subportuale abbiamo avuto, come sapete, l'interruzione della passerella che porta alla Lanterna, altro polo affidato alle cure del MUMA, per qualche tempo sostituita da una navetta. Ma proprio in occasione delle giornate del FAI, a cui la Lanterna ha partecipato con davvero ottimi risultati nazionali e internazionali, la passerella è stata restituita con una complessiva messa a norma secondo le normative vigenti più aggiornate e quindi restituita al pubblico in un'ottica di innovazione e mantenimento che, ricordo, il commissario Falcone più volte in quest'aula ha ricordato come un'attenzione doverosa. Quindi mi fa molto piacere che, grazie appunto al lavoro di tutto lo staff, sia stata portata questa miglioria, anche perché mi ricordo di aver più volte apprezzato la segnalazione che proveniva dal commissario relativamente a quelle che potevano essere delle criticità sull'accessibilità. Quindi se non ci siete ancora stati, naturalmente spero che potrete presto visitare la Lanterna e questa e la nuova passerella. Se ci fossero delle problematiche vi invitiamo a segnalarlo, ma ad esempio il direttore Campodonico si è subito attivato anche per la pulizia dell'area circostante, proprio dovuta, che era in condizioni, diciamo, non idonee, proprio dovuta ai cantieri che si erano protratti a lungo in quell'area. Dal punto di vista dell'ultimo polo, invece, collegato alla gestione del Museo del Mare, quindi alla Villa Centurione Doria a Pegli, come sapete la dimensione museale pura, ne abbiamo già discusso, non è in questo momento possibile da mettere in campo, dovuta alla mancanza della scia per l'edificio storico. Sapete che ci sono delle poste a triennale su questo luogo. Sono piuttosto soddisfatto del fatto che l'attività del CUP, che ci è stata più volte ricordata come meritoria e naturalmente concordo al 100%, stia ricevendo grande successo e grandi riscontri anche di pubblico, quindi di coinvolgimento di pubblico, mentre proseguono, e abbiamo avuto degli incontri dedicati proprio su questo punto, la messa diciamo a norma di alcuni spazi della villa per permettere quella sperimentazione come aula studio e quindi come spazio anche destinato alla formazione dei giovani, su cui si sta lavorando in sinergia col municipio ponente. Non mi dettaglio sulle voci di bilancio, le avete avute a disposizione e come vedete non si rilevano criticità. Naturalmente sarà probabilmente necessario provvedere a qualche integrazione in corso d'anno, come è avvenuto nel 2025. Tengo a sottolineare un dato: mentre il 2024 si era chiuso con un passivo di esercizio, ovviamente poi sanato, di circa 40.000 euro, questo delta negativo è stato integralmente colmato, superato e migliorato nell'esercizio 2025. Questo credo che sia un dato incoraggiante, che naturalmente conferma la bontà della governance che ha coordinato i diversi poli, pur con le loro criticità, che naturalmente ci sono evidenti e sulle quali stiamo ragionando anche a livello di gestione, ma che di fatto sono state superate almeno a livello economico, garantendo la piena sostenibilità e la positività a livello proprio di incoming dei bilanci dell'ente, quindi dell'istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. Detto questo, direi che a livello di panoramica non ci sono criticità da segnalare, a meno che il direttore non mi dia qualche spunto ulteriore. E lascerei a questo punto, se la Presidente è d'accordo, all'Aula la possibilità di intervenire.
Grazie Assessore. Ovviamente c'è la disponibilità da parte anche del Direttore Campodonico di integrare quanto già detto dall'Assessore. Do la parola al Commissario Avvenente.
Grazie Presidente. Ma ogni volta che affrontiamo questo tema del MUMA, non so se essere più orgoglioso o più lievemente alterato. Orgoglioso sicuramente da genovese di avere un museo, come posso dire, che è all'onore del mondo e che attira molti visitatori da tutte le parti. Un po' alterato perché, l'ho già detto mille volte, come posso dire, a forza di ripeterlo rischio di essere appunto ripetitivo, ma quando parliamo di città policentrica continuiamo tutti a essere d'accordo su questa storia che è diventata di una banalità sconcertante. Poi negli atti, quando si tratta di passare i dati di fatto, ecco lì che questo elemento sparisce e si guarda, come posso dire, sempre con grande difficoltà a poter mantenere aperti quelli che sono i contenitori culturali nel ponente cittadino. Nel Levante, meno male, il polo museale di Nervi vive di vita propria, florida. Chissà per quale ragione a Ponente non si riesce a mettere nelle condizioni il polo museale di Pegli, che ha tradizioni molto antiche, di poter essere rivitalizzato. L'ultima ristrutturazione il dottor Campodonico la fece alcuni anni or sono, la marineria di Riviera, tutte queste cose qui, però poi se non si dà continuità a questa cosa, non solo rischiamo di aver perso ormai, come abbiamo perso, il Museo Navale, ma rischiamo di perdere anche il Museo di Archeologia Ligure, che, Assessore, io spero che lei con quel dito... che non mi pare il medio, spero che non sia il medio, non tanto rivolto a me, no, non tanto rivolto a me, ma rivolto soprattutto ai ponentini, ai pegliesi in particolare, voglio dire che in questo caso, come posso dire, nonostante la gratuità del museo, quella realtà territoriale rimane viva e vegeta. Perché, vede, se si trova, come posso dire, no, non voglio dire questa parola perché è sbagliata. Se si trova ed emergono situazioni di difficile gestione per quanto riguarda la parte strutturale del museo, qualcheduno ci deve spiegare come mai il liceo Mazzini continua serenamente a rimanere aperto. E solo chi non è mai stato all'interno del liceo Mazzini, della succursale del liceo Mazzini, non può immaginarsi come sono dentro le scale per l'accesso ai piani superiori. Quindi o quella villa storica che fu di Adamo Centurione, di Gio Andrea Doria, come ci insegna benissimo il dottor Campodonico, o non va bene per nessuno o va bene per tutti. Quindi non troviamo delle giustificazioni al fatto che l'amministrazione non intende più tenere vivo quel museo. Benissimo. Io credo che con un po' più di fantasia, con qualche sforzo in più, si sarebbe potuto rinnovare, magari farlo diventare il polo museale della storia e dell'epopea del popolo tabarchino. Chi ha sangue e genia Carlo Fortina su questa cosa dovrebbe sentirla molto forte e dovrebbe portarla avanti con tutta la convinzione che la gente Carlo Fortina ha nel proprio DNA. Spero che ciò avvenga, perché sennò sarebbe l'ennesima sconfitta di un territorio che, come si discute di questo territorio, mi lasci fare un po' ma non nei suoi confronti, è una discussione che noi ponentini ci facciamo sempre. Quando questa città matrigna non sa dove collocare le proprie servitù che tutto il resto della città non vuole, volge a Ponente i suoi occhi misericordiosi. Quando c'è da valorizzare qualche cosa che c'è dai primi anni del Novecento, ecco che casca il castello di carte e questa roba qua si viene a dire che non si può continuare perché c'è il problema sismico, perché c'è il problema delle persiane, perché c'è il problema delle infiltrazioni. È chiaro che, come tutti gli edifici storici, anche Villa Centurione Doria meriterebbe di essere rifunzionalizzata. Ricordo che nei piani triennali del Comune per un'infinità di anni ci sono stati finanziamenti che prevedevano il rifacimento, ad esempio, della piastrellatura dei due corpi laterali, che doveva essere rifatta completamente, l'impermeabilizzazione e quant'altro, poi se ne è persa traccia ovviamente di questa cosa. Io continuo a insistere da Ponentino e da Pegliese perché quella struttura venga valorizzata opportunamente. Lei, assessore, cantava le lodi, giustamente, del CUP, del Centro Universitario del Ponente, che si è sostituito all'amministrazione comunale per tenere viva quella struttura, lo fa, devo dire, in maniera ammirabile ed encomiabile. Forse bisognerebbe che in occasione del rinnovo della convenzione con il CUP si potesse consentire con meno difficoltà ad altre associazioni del territorio che intendono svolgere iniziative di livello culturale, che dovranno essere valutate da un comitato scientifico, immagino, di poter fruire di quelle sale, cosa che oggi avviene con grandissima, grandissima difficoltà e con grandissima fatica da parte di tutte le altre associazioni di Pegli. Questo senza nulla togliere alla veramente straordinaria attività che viene svolta dal CUP. Non c'è sabato che non ci sia una presentazione di un libro, una presentazione di qualche iniziativa di ottimo livello. Quindi io mi permetto di approfittare di questa occasione per rinnovare l'invito di non abbandonare l'idea di poter rilanciare il polo museale di Ponente, e spero che non venga lasciata cadere nel vuoto, perché altrimenti, come posso dire, questa città, come spesso accade, e non guardo al colore delle giunte, non mi interessa minimamente, ricordo ancora un tentativo dell'allora assessore Pierantoni di chiudere tutto il polo museale del Ponente. Qua molti di noi non conoscono neanche chi era Pierantoni, non giocava nel Genoa, era stato assessore alla cultura del Comune di Genoa un po' di anni fa, aveva fatto un tentativo, ma ci fu, come posso dire, una ribellione da parte dei ponentini. Spero che questa amministrazione dimostri lungimiranza e consentendo a quel territorio di poter avere l'ambizione di poter continuare a considerarsi un territorio pienamente facente parte della città di Genova, che non possa continuare quella gente a considerare Genova matrigna. Noi continueremo a dire Anemasena perché siamo rimasti probabilmente ante 1926. Oggi, quest'anno, si festeggiano i 100 anni della Costituzione della Grande Genova. Di grande nel Ponente c'è rimasto solo il porto, c'è rimasto il porto petroli, c'è rimasto la siderurgia che sta andando a scatafascio, e potrei andare avanti per mezz'ora. Speravo e spero ancora e confido in lei, assessore, che oltre queste cose ci siano anche elementi di eccellenza, come per tanti anni sono stati il polo museale del Ponente. Buon lavoro a tutti.
Ringrazio il commissario Avenente, gli consiglio di vedere meno la partita come quella di ieri sera, che intristisce, che magari poi porta qualche elemento più positivo. Commissario Orlando.
Buongiorno Presidente, buongiorno Assessore. Dunque, visto che parliamo di numeri, innanzitutto le faccio qualche domanda sui numeri. Allora, noi abbiamo, se non ho capito male, un residuo di cassa di 463, un risultato amministrativo di 255, giusto? Vedo che fa delle facce, mi dica se ho sbagliato qualcosa. Allora, sto leggendo fondo cassa fondo cassa 1,125. Allora, qual è la domanda? Scusi, qual è il fondo cassa attuale? Residuo accertato 54? Vabbè, le faccio le domande così mi aiuta. Come? Sì, grazie. Allora, quanto abbiamo di residuo di cassa? Adesso poi. E quanto abbiamo di risultato amministrativo per capire l'andamento? Lei ha detto che è andato meglio della chiusura del 2025, non ha detto quanto meglio, e se mi esplicita per cortesia il numero. Ma Al di là di questo, a naso, mi sembra che tra il residuo di cassa, insomma, quello che rimane di fatto spendibile, è inferiore al costo di gestione annuale. Quindi è evidente, come ha detto lei, che è probabile che ci debba essere una variazione di bilancio rispetto a quanto stanziato. Giusto? Quindi la domanda è, rispetto a quanto è stanziato, vedo che fa delle facce, quindi vede che i numeri, gli uffici servono per i numeri, come servono a me, servono anche a lei per i numeri, gli uffici, che era esattamente quello che volevo dire ieri. Gli uffici servono per i numeri, soprattutto agli storici dell'arte, lei è uno storico dell'arte come me. Quindi
perdoni,
la domanda, sì Presidente, la domanda è, lei ha detto, stiamo parlando del rendiconto, giusto? Consuntivo. Quindi la domanda è, il risultato che lei ha detto è più positivo rispetto all'anno scorso. Qual è il risultato, qual è la differenza, qual è questo delta e cosa ci farete con questo delta? Lo metterete nei fondi che devono essere spesi per il 2026. Ok. Se si parla di risultato si parla anche di prospettive, quindi come ha detto lei, a lei questo rendiconto dà l'occasione per raccontare che cosa ha fatto, a noi questo rendiconto e questa commissione, se permette, dà l'occasione di chiedere che cosa si farà. Quindi per parlare di numeri la prima cosa che chiedo è questa: c'è un risultato positivo, c'è un fondo già stanziato nel bilancio di previsione dell'amministrazione, secondo lei qual è la cifra che manca? E questo lo sa perché glielo chiedo? Perché ci sono dei rumors non poco diciamo forse fondati, ma speriamo di no, che c'è la previsione che la lanterna, nonostante la passerella sia stata restituita e messa a norma, per il quale ovviamente siamo contenti, e nonostante, come ha detto lei, virgolette, ha riscosso ottimi risultati, c'è la preoccupazione forte che anche quest'anno, per una questione di fabbisogno di personale, rischi la chiusura estiva, perlomeno parziale, riduzione degli orari, eccetera. Rumors numero uno. Rumors numero due, l'altra faccenda e preoccupazione, quando dico rumors uguale preoccupazione da parte nostra, rispetto proprio a questo tema, perché servono dei soldi per aprire la lanterna, servono dei soldi per aprire il MEI. Quindi, domanda, rischiamo anche quest'anno di cadere in una situazione in cui per problemi di fabbisogno di personale dovremo chiudere la lanterna parzialmente, totalmente, e il MEI? Domanda sempre. Quanto serve secondo lei rispetto ai fondi che sono stati stanziati, quanto serve per scongiurare questo scenario e quando pensa che l'amministrazione si possa rendere disponibile? Domanda in un altro modo, quale priorità ha per questa amministrazione l'apertura della lanterna, la non chiusura della lanterna e non la non chiusura del MEI? Non è ancora chiaro? No, vedo che fa delle facce e quindi... No, fa delle facce come quello che non ha capito, quindi mi ripeto.
Per cortesia,
siamo sul rendiconto, abbiate pazienza. Ma
no, lei
scusate,
deve completare il suo intervento.
Io sto completando.
Senza fare dei commenti sulle espressioni dell'assessore.
Se le espressioni esprimono che non ho capito, mi permesso di dire: assessore, ha bisogno che riformuli la domanda.
Lei completi il suo intervento. Grazie.
Stiamo parlando del rendiconto. Quindi, rispetto a questo evidente fabbisogno relativo all'anno prossimo, rispetto ai numeri che abbiamo adesso, visto che abbiamo una criticità di personale e visto che sappiamo che l'attuale direttore, ovviamente personale di cui, virgolette, ottima gestione del direttore, eccetera, il direttore va in pensione il 30 aprile, abbiamo un problema di personale. Quanto il residuo è quello che verrà stanziato andrà a coprire il problema del personale, incluso quello del direttore? Qual è la ipotesi, cosa succederà a livello di gestione di personale apicale, quindi di direzione, dal punto di vista del dove prendiamo i soldi, come procediamo, se avete già un nome, tutto qua. Per ora tutto qua. Grazie.
Grazie commissario Centofanti.
Grazie Presidente. Intanto mi complimento con sia l'assessore che la gestione, perché io guardo invece più i numeri dei visitatori, e i numeri dei visitatori sono in aumento. E quindi questo è un dato positivo, quindi vuol dire che la comunicazione, le campagne che sono state fatte sono state positive. C'è una nota un po' più negativa sul Museo Nazionale dell'Emigrazione, che sembra faticare un po' di più. E da qui la mia prima domanda. Siccome credo che invece sia un gioiellino della città, ci sono già delle ipotesi in corso per far aumentare questo numero di visitatori, delle iniziative, qualcosa a riguardo, proprio specificamente per l'IMEI. Seconda cosa, ho visto che anche, diciamo, il rapporto bigliettazione-contributo sicuramente ha fatto aumentare i numeri, e quindi la scelta che è stata fatta un po' di mesi fa in questo senso probabilmente aiuta questa compensazione. In questo senso un'altra domanda è: ci sono già delle proiezioni rispetto al 2026 in questo senso? Se non ci sono lo rimandiamo a un momento successivo, ma così mi interessava capire se sono state fatte delle promozioni in questo senso. La cosa più importante credo che sia il Museo dell'Immigrazione, perché ha delle potenzialità, mi permetto di dire, anche in termini di convegnistici. Io ho partecipato a alcuni convegni che sono stati fatti proprio al museo, e chi viene rimane sbalordito, perché è un posto bellissimo, e quindi credo che una spinta in più dal punto di vista del circuito convegni, meeting, organizzazioni, diciamo così, di lavoro professional, forse potremmo tentare di farlo. Un'ultima cosa, ma forse quello è un problema mio, ho visto un problema sui numeri, dice che le attività vengono date in gestione e se ne ricavano 439.000 euro, poi però le attività museali costano 402 rotte.
Le chiedo scusa un attimo commissaria, per cortesia, perché c'è troppo brusio altrimenti, grazie.
Va bene, no, sì, perché non gli piacciono le facce dell'assessore, per quello. E allora non le guardano. Dicevo, c'è un numero di ricavo che è pari a 439.000, poi però le attività museali costano 402.000. Volevo capire questo delta poi da che cosa era fatto, se ci sono tipo pulizie e verde o una cosa di questo genere. Grazie.
Grazie a lei commissaria. Commissaria Bordelli.
Buongiorno a tutti. Che bello sentire l'assessore dire buongiorno a tutti. Allora, anch'io ho qualche domanda. Allora, parto con la lanterna, perché anch'io ho ricevuto alcuni solleciti e alcune richieste di una, insomma, conferma che non vi siano delle situazioni invece che si sono verificate l'estate scorsa, e quindi chiedo un po' di, insomma, comprendere a livello anche di, insomma, bilancio, se questo bilancio è improntato anche su questa linea. Poi devo dire, sollecitata dal mio collega avvenente, sono andata un po' a leggermi, visto che magari con i numeri non sempre, avendo fatto il classico sono così brava, però fortunatamente c'è il bilancio consuntivo anche, diciamo, con la relazione illustrativa, e quindi sono andata a leggermela. E a pagina 7 trovo quanto viene dedicato a Villa Doria Centurione, ossia 6 righe. Allora, onestamente, mi ci direte, la gestione è comunque fatta tramite il CUP, eccetera. Beh, però perdiamo qualche minuto in più per scrivere qualche cosa che è tutto positivo di, insomma, quello che viene fatto, perché sennò allora poi, come dire, tutti sposiamo quello che il, insomma, collega diceva. Parliamo del, insomma, ponente. Credo che, ribadisco, anche soltanto che dare una maggiore visibilità a un lavoro che tanti volontari fanno sia doveroso per l'amministrazione, sia anche rispettoso verso quelle realtà che da tanti anni fanno vivere, nonostante le numerose difficoltà, questo luogo. E quindi uno spunto, stimolo pro futuro, per diciamo dare un po' più rilevanza anche a questi luoghi, anche quando si scrivono dei contenuti. In ultimo, se non ricordo male, il direttore Campodonico è prossimo alla pensione. Lo saluto, ringrazio per l'egregio lavoro svolto. Sia quando eravamo noi alla guida della nostra città, ma più in generale lungo tutti questi anni nel comune della nostra città. E volevo chiedere a che punto siamo con la sostituzione, quindi se c'è già l'individuazione di una figura che possa sostituirlo, come avverrà questa sostituzione. Qua ammetto invece la poca conoscenza, quindi se serve un bando, se invece c'è un fiduciario, una scelta che è fiduciaria, non mi ricordo, quindi vi chiedo e ve lo chiedo anche perché Genova è una città piccola e i rumors ovviamente si susseguono, e i rumors arrivano anche a noi, rumors di compagni di scuola, del sindaco, quindi volevamo un po' capire, per portare anche più certezze e non scendere nelle bassezze dei rumors, comprendere se così c'è invece già appunto un percorso tecnico nel merito, e se sì, quale. Grazie.
Grazie. Consigliere Bruzzone.
Sì, grazie Presidente. Ma a proposito di rumors, che mi sembra essere un po' il termine di questa mattina, non penso che fare il classico sia di per sé una giustificazione sul comprendere o meno i numeri. Margherita H. ha fatto il classico, eppure ha avuto una carriera con i numeri spettacolare, per cui direi che non sia di per sé sufficiente. E dico questo perché, Presidente, vede, quando i miei concittadini pegliesi erano in giunta a dare il meglio che potevano dare per questa città, in quest'aula, lei se lo ricorderà, Presidente, perché era in consiglio con me, avevamo avviato tutto un dibattito sul futuro di Villa Doria, e noi eravamo quelli che avevano messo un po' il dubbio su quell'operazione lì. Perché? Perché l'operazione posta in essere fino a non molto tempo fa conduceva alla domanda successiva, cioè cosa ne facciamo di questo manufatto. Al suo posto a presiedere la commissione era un'altra concittadina pegliese che si chiama Elena Manara, persona contentissima dell'aver svuotato quel luogo. Lo dico perché è avvenuto in quest'aula, ci sono i verbali, e un profondissimo dibattito avvenne tra me e la ex presidente Manara su questo argomento, per cui io sono contentissimo che oggi gli ex assessori, che ripeto erano in giunta a dare il meglio, quindi non hanno partecipato a quel dibattito, si siano accorti di questo problema. Problema che si inserisce però in un dibattito, Presidente, mi perdonerà, di natura diversa, perché oggi l'assessore è venuto, in quest'aula, e quindi per estensione davanti alla città, a dire che una cosa non è in rosso. direi che sia una notizia, e che anzi abbiamo, come dire, dei numeri anche sul museo archeologico, mi pare davvero, come dire, quantomeno intuito a proposito di numeri nel documento allegato alla commissione di oggi, anche proprio su quel museo archeologico sul quale correttamente il collega Venente faceva una riflessione. Quindi il tema è come vogliamo utilizzare Villa Doria nel futuro. Benissimo, le interlocuzioni con il municipio VII penso che siano avviate, c'è tutto un dibattito sull'utilizzo dell'aula studio, altro tema, come dire, che affrontiamo su quella porzione di territorio da anni, perché è un territorio dove abbiamo diverse scuole, tra cui una scuola superiore ma non una biblioteca né un'aula studio, quindi perché non utilizzare e quindi aprire quel bene. L'ultima riflessione che faccio, guardate, io sono un mazziniano, ho fatto la scuola proprio a Villa Doria, parlo, come dire, da parte di Città Metropolitana, riteniamo che quello non sia un luogo per fare scuola, benissimo, ne troviamo un altro, ma trovare un altro significa togliere il liceo Mazzini da Pegni. Allora, se noi togliamo il liceo Mazzini da Pegni, mi aspetto che i colleghi che suggeriscono di toglierla di lì, mi aspetto articoli 54, ordini del giorno, dopodiché l'accessibilità della scuola rispetto a quando c'ero io, quindi immaginiamoci anche precedentemente, è completamente cambiata, perché dico una banalità, abbiamo tutta una scala sul retro della torretta, perché se scoppiava un incendio avevamo dei problemi, oggi abbiamo una via di fuga che prima non c'era. Però se vogliamo fare una riflessione seria su quel manufatto, facciamola non in sede di rendiconto, strutturiamo una richiesta di commissione insieme e la facciamo molto volentieri, però attenzione a farsi, come dire, trascinare dall'emozione territoriale, perché a volte rischiamo di commettere degli errori come è avvenuto in passato. Grazie Presidente.
Grazie Commissario, anche perché appunto nessuno esclude di fare una commissione specifica sul destino di Villa Doria, però stiamo in questo caso la sede del Museo Navale di Pegli è soltanto uno degli elementi che riguardano oggi, stiamo parlando appunto invece di del bilancio del museo, della Fondazione Musei del Mare. E commissaria Sicignano.
Buongiorno a tutti, grazie Assessore, grazie al direttore, alla governance di questo polo museale per tutti i risultati così positivi, e siamo fiduciosi che possa solo migliorare la situazione. Volevo fare una domanda un po' anche sulla scorta di quanto detto dal mio collega e capogruppo Bruzzone, rispetto ad un uso, diciamo, a volte tra virgolette improprio degli spazi museali, ma che potrebbe essere un modo ulteriore per renderli, come dire, attrattivi per la città e trovare una funzione ulteriore, insomma, in una direzione che è già stata praticata. Personalmente, come direttrice del Teatro Cargo, avevo utilizzato molti spazi museali per realizzare spettacolo, e queste iniziative avevano avuto un ottimo riscontro, devo dire, ma forse un centinaio di recite tra vari spazi museali, la galea bellissima del Museo Galata, ma poi anche Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, all'aperto, al chiuso, sulla terrazza, eccetera. Quindi, vista la domanda che arriva abbastanza sistematicamente da varie associazioni del territorio che non hanno uno spazio dove esibirsi, chiedo se si possa pensare per questo spazio, ma anche per altri musei della città, la possibilità di appunto essere palcoscenici in alcune circostanze invernali o estive, all'aperto o al chiuso, per manifestazione appunto di musica. Devo dire che mi pare che in questo momento forse la richiesta sia principalmente da parte di associazioni legate alla musica, musica classica, musica barocca, musica antica, che chiedono appunto spazi dove poter realizzare concerti a pagamento, perché questo il Ministero richiede, perché vengano riconosciute appunto le attività, bisogna sbigliettare, in modo da un lato andare incontro alle associazioni che peraltro spesso ottengono anche dei contributi da parte del Comune attraverso i vari bandi, quindi offrire loro la possibilità di esibirsi in spazi di grande prestigio e al tempo stesso costituire un'attrattiva per questi luoghi di pregio artistico-architettonico che sono i nostri poli museali. Grazie.
Il consigliere Sicignano, commissario Sicignano, commissaria Bordilli, ancora.
Sono stata chiamata in causa, quindi allora intanto vabbè, mi spiace che l'autoironia Mi spiace che... Posso terminare?
Sì, sì, no, stavo guardando il...
Mi spiace che l'auto ironia che ho fatto sulla mia poca gestibilità dei numeri abbia subito scatenato, come dire, non è stata colta come cioè tale, ecco, cioè, ma da un altro mazziniano, ma come dire, era... Poi allora effettivamente ho poi fatto un'università scientifica, guardate, quindi allora... Diciamo, ho detto una cavolata, so benissimo anche leggere i numeri, così almeno anche l'auto e ironia viene cancellata dall'aula. Poi, visto che quando facciamo queste commissioni sembra quasi più un interrogatorio a chi c'era prima e non a chi c'è oggi, e tralascio ogni battuta nel caso specifico tra il passato e il presente, volevo sottolineare, c'è anche insomma direttore qui già presente, che proprio grazie al lavoro che feci negli anni passati, il CACUP può contare oggi su una programmazione più a lungo raggio della struttura rispetto a quanto veniva fatto prima, ossia di anno in anno. Questo giusto per dare una spiegazione, perché è facile dire sei di Pegli, devi far cose di Cepegli. Intanto, se fai l'assessore devi far cose che ti competono, uno. Due, appunto, proprio lavorando poi gli ultimi anni sul tema anche legato sulle tradizioni e quant'altro, abbiamo appunto lavorato, e devo dire grazie al direttore con cui abbiamo condiviso questo percorso con l'allora municipio, con il presidente Barbazza. In ultimo, chiedo, perché non lo so, ho ascoltato questa parte legata appunto con la richiesta anche di musica dentro al museo, chiedo se vi sono delle sale però che potrebbero ospitare musica classico-barocca, perché l'acustica, specie nella musica barocca, è un tema, anzi è il tema principale. Quindi sicuramente prima ancora di pensare, cioè la prima domanda che ci dobbiamo fare è se ci sono dei luoghi che possano per l'acustica e ospitare questo tipo di musica, perché sennò bisogna muoversi ovviamente su luoghi completamente differenti. Grazie.
Comunque, se la cosa la può tranquillizzare, io ho fatto il linguistico, di matematica ne ho fatta ancora meno, per cui... vede, però l'ironia è una cosa che tutti... Ma vede, commissaria Bordilli, una cosa è il sorriso, è una cosa è, come dire, l'irritazione. Commissario Frigerio.
Grazie Presidente, ma già che... Di che scuola ho fatto, devo dire? No... Diciamo, ognuno dice la scuola adesso che ha fatto, va bene. Allora, grazie di questa occasione. Già che parliamo del bilancio del MUMA, io mi permetto, poi risponderete dove ritenete opportuno e dove sapete, di fare anche qualche segnalazione base, tanto vedo che gli argomenti si stanno leggermente ampliando, mi risponderete dove potrete. Allora, avevo preso appunti, mi sembra dicembre scorso, quando abbiamo discusso e parlato del Museo della Lanterna in particolare, e nei miei appunti c'è che per alcune questioni ci sarebbero stati i soldi delle risorse fino a marzo, adesso poi chiedo appunto se vi risulta qualcosa in questo senso, anche, e mi allaccio in parte alla domanda della consigliera Orlando, rispetto all'estate, alla lanterna ovviamente, quindi Museo della Lanterna, estate, personale, come siamo messi. Poi vi ringrazio per aver riordinato la passeggiata e di avere anche, mi sembra, accolto la segnalazione che avevo fatto rispetto alla pulizia delle intercapedini, perché c'era un vulnus rispetto all'area di competenza. Piccole segnalazioni sempre rispetto alla manutenzione, diciamo. Io ero andato nel Museo della Lanterna con la navetta per provare, poco prima che risistemassero la passerella, E avevo notato, so che non è competenza del Museo della Lanterna, ma l'asfalto dove diciamo si saliva nella navetta, lo so che probabilmente è di autorità portuale, ma è in una situazione paurosa, no? Perché io si guarda al seminato per arrivare alla lanterna, però la situazione di contorno spesso può aiutare, quindi lo dico come moral suasion rispetto al contorno in generale, a prescindere dalle responsabilità o meno del Museo della Lanterna. Poi, rispetto alle 10.000 persone che hanno visitato la lanterna, mi dicono che sono molti, molti stranieri, cioè rispetto ad altri musei la componente degli stranieri è molto importante. Quindi è sicuramente un bene, però è anche un nostro patrimonio importante e quindi volevo chiedere cosa si può fare anche per aumentare il turismo italiano, genovese, unito al fatto che qualcuno mi riferisce un po' di difficoltà da parte delle scuole ultimamente nell'accedere con dei percorsi, con dei pacchetti, diciamo così, che secondo me potrebbe essere comunque un'ottima modalità anche poi per fidelizzare, poi in generale come aspetto culturale. Poi volevo chiedere se dal punto di vista anche del marketing e della pubblicità, sempre rispetto in particolare al Museo della Lanterna, ci sono dei fondi ad hoc anche in vista poi dei 900 anni della Lanterna, perché di solito queste date si usano anche un po' come volano, come bandiera per aumentare magari l'apporto di turisti e la visibilità in quel momento. In ultimo, piccole segnalazioni, quando sono andato ho visto degli alberi morti proprio sotto il muraglione, se si può fare qualcosa banalmente, e poi il discorso della segnaletica della lanterna da ponente che avevo già segnalato a dicembre scorso, c'erano 30.000 euro, punto di domanda, si può fare qualcosa in più? Perché io sono andato, ripeto, a fare proprio un giro sopralluogo al Museo della Lanterna qualche settimana fa, è davvero meraviglioso, però i margini per valorizzare di più il contesto e per valorizzarlo in più in generale secondo me ci sono, ma lo dico in chiave assolutamente costruttiva.
Grazie. Commissario avvenente da Pegli.
Nicoloso da Recco. Pulcone da Castello, insomma, ce ne tanti. Volevo solo sottolineare un aspetto, dedicando una brevissima riflessione ai campioni del mondo del narcisismo politico, che diventa assolutamente stucchevole quando ritorna a essere per l'ennesima volta come siamo bravi noi, come sono scarsi tutti gli altri. Benissimo. Dico a costoro di appuntarsi la medaglietta di latta, e a differenza tra costoro e il sottoscritto, ad esempio, che ha fatto 10 anni il presidente del municipio, è questa: io ho saputo contestare vibratamente anche quelli che allora appartenevano alla mia parte e quelli che appartengono anche nello scorso mandato, qualcuno ha citato una consigliera che avrebbe fatto delle affermazioni. Io riesco a discernere ancora, fortunatamente, non so per quanto, vista l'età, tra le cose che ritengo giuste e le cose che ritengo sbagliate, a prescindere dall'appartenenza dei soggetti che le dicono. Buon lavoro a tutti.
Grazie. Commissario Mascia.
Grazie, Presidente. Io volevo chiedere qualche cosa concreta sulla scia di degli interventi che mi hanno preceduto, perché in particolare per quanto riguarda la migliore visibilità del Museo della Lanterna, avevo in effetti impostato insieme alla COP, spero di non dire niente di offensivo nei confronti di nessuno, però c'era un bellissimo progetto in realtà che riguardava la COP e il coinvolgimento anche del terminal traghetti e comunque anche della società che lo gestisce per il miglioramento dei percorsi di accesso e di accessibilità e di visibilità comunque del Museo della Lanterna, che come sottolineava prima il collega Frigeri, effettivamente sono un tema di discussione. Non mi sembra che questo progetto, devo dire la verità, poi sia andato a buon fine, anche perché la COP ha purtroppo vissuto ha dovuto affrontare le vicissitudini che tutti sappiamo, l'incendio e poi la chiusura. Però volevo capire se riusciamo a riprendere in mano comunque questo tipo di progetto molto concreto, che era comunque stato impostato e mi sembrava anche molto ben fatto, perché devo dire la verità, c'era stata coinvolta proprio i tecnici della COP e devo dire anche la soprintendenza, anche ovviamente la direzione urbanistica, e quindi è un progetto che secondo me meriterebbe comunque, qualora non avesse avuto più seguito in nessuna forma neanche istruttoria, di essere ripreso. So che lei non è l'assessore ovviamente all'urbanistica, per carità, però essendo comunque coinvolto indirettamente in questo tipo di discorso, anche sulla scia delle domande del consigliere che mi ha preceduto, le chiedo se per caso ne sa qualcosa e soprattutto se è disponibile, come spero e credo, a riprendere in mano questo, perché è un tema anche di marketing, è un tema di visibilità per chi giustamente arriva da Ponente, è un tema di, diciamo, anche accessibilità, perché il percorso per arrivare al Museo della Lanterna è quanto più impervio possibile. Poi c'è anche il problema della sovrapposizione delle competenze, perché effettivamente c'è anche l'autorità portuale di mezzo, il problema della sicurezza e della, diciamo, anche della garanzia comunque dei percorsi e della non apertura proprio a tutti dei percorsi, per evitare che ci siano scavallamenti indesiderati nel territorio di competenza dell'autorità comunale. Però questo è. Poi per quanto riguarda invece, diciamo, la messa a sistema delle diverse realtà che fanno capo a questo museo, credo che a parte Villa Doria, che effettivamente io ho avuto più volte l'occasione di visitare, invitato dal centro, dal CUP, e devo dire che è una bella realtà, è una realtà che merita di essere preservata, è una realtà nella quale però ti scontri con la vitalità paradossalmente della popolazione e dell'associazione, diciamo, un po' più attempata che lo frequenta, con la vetustà vera e propria però dell'immobile, che non è sicuramente una responsabilità, diciamo, di chi è arrivato per ultimo, ma è evidentemente un problema che deve essere almeno impostato, se non affrontato, approfittando, diciamo, di questo tipo di analisi del problema e anche del rendiconto. Dopodiché sul Galata Museo del Mare volevo chiedere, tra l'altro, visto che mi sembra la collega Siciniano abbia giustamente evocato, non so se rispetto al MEI o al Galata Museo del Mare, però effettivamente un utilizzo anche un po' più multifunzionale a favore anche delle associazioni e di chi diciamo ha bisogno di spazi musicali. Su quello sono assolutamente d'accordo, perché credo che questo sia importante. C'è un affaccio, volevo ricordare, del Galata Museo del Mare addirittura sul mare proprio, cioè c'è l'area prospiciente, che potrebbe essere tra l'altro utilizzata anche a tal fine, in maniera anche forse più produttiva e più esteticamente impattante, anche, diciamo, anche dal punto di vista del coinvolgimento della cittadinanza in maniera un po' più utile, perché spesso e volentieri ce lo dimentichiamo, è un'area preziosissima che, diciamo, contempla su un lato il sommergibile, dall'altro una terra che spesso e volentieri è di nessuno, perché sappiamo i problemi anche di degrado che continuano ad esserci. Ci sono sì pescatori, però ci sono le barche anche dei pescatori, c'è il centro, però sappiamo che è un'area che merita di essere vitalizzata in maniera pressoché permanente. Quindi benvenga l'ablazione della pedana, però poi alla fine effettivamente, se ci fosse una rivalutazione dell'affaccio del Galata Museo del Mare sulla Darsena non sarebbe malissimo, compatibilmente poi con gli spazi e con le aree effettivamente fruibili anche, diciamo, su quel tratto di mare. E per quanto riguarda invece il museo il MEI vero e proprio alla Commenda, credo che anche quello potrebbe essere al centro di una rivitalizzazione anche alla luce comunque della vocazione inclusiva e internazionale che la città ha vissuto. Sappiamo benissimo qual è la storia, diciamo, di quel luogo, ma sappiamo anche che al di là della partenza dei pellegrinaggi per le crociate, comunque il museo racconta una storia che è molto più diciamo complessa e anche ricca, e meriterebbe, diciamo, di entrare anche in asse con tutte le diverse comunità che abitano la città di Genova, che sono tutte comunità che fanno parte della comunità cittadina ma hanno magari un'estrazione non, diciamo, direttamente o immediatamente genovese. Credo che sarebbe cosa buona e giusta andare a fare un lavoro, e lo dico al collega Cabur che si occupa proprio di questo tipo di lavoro, fare un lavoro di intorno proprio al MEI di diciamo come dire di tessitura in modo tale da ripristinare anche e incrementare, implementare una vitalità anche di quel polo, perché viceversa a volte appunto il rischio è quello di avere un bel luogo anche dove sono stati fatti investimenti significativi, ma poi alla fine un po' autoreferenziale. E invece credo che quest'asse con le diverse comunità che abitano il territorio, proprio in quel luogo, che comunque al di fuori è abitato, è frequentato, a volte anche non benissimo, però devo dire che piano piano se si fa questo lavoro, secondo me, senza pretendere miracoli da nessuno, possa essere utile e sia esattamente in asse col significato che ha il MEI e con la storia e la tradizione di Genova, che comunque è una storia di tradizione estremamente, diciamo, inclusiva e stratificata. Grazie.
Grazie a lei, commissario Mascia. Quindi, se non ci sono altri interventi, darei la parola all'assessore per le repliche.
Grazie a tutti, lascerò poi per la parte più numerica la parola alla dottoressa Bocca, che ha fatto il classico come me, anch'io ho fatto il classico, poi ho fatto lettere antiche perché sono perverso in questa mia, e poi ho fatto storia dell'arte solo alla fine. Dunque, un po' di risposte, poi mi direte se c'è qualcosa che mi sono dimenticato di appuntare. Allora, naturalmente solidarizzo con il commissario avvenente, perché è chiaro che l'attenzione ai territori deve essere sempre massima. Credo che però questa non sia mancata, anzi che magari si sia aperta una riflessione su una dimensione di rifunzionalizzazione che poteva non essere quella attesa, ma che in qualche modo sposta la dimensione di non sappiamo che cosa fare, proviamo a fare qualcosa, che è uno spazio relativamente alla gestione dei giovani, che può essere un'aula studio, una proposta di questo tipo, che credo che in quel territorio manchi e che insieme alla dimensione della memoria tabarchina, che su cui si ricorderà, io ho preso impegno a lavorare anche con i colleghi del municipio settimo, stiamo cercando di portare avanti in tandem, quindi una cosa non esclude l'altra. Lei citava il Museo di Pegli per quanto riguarda la dimensione dell'archeologico. L'archeologico in questo momento ha dei risultati per noi quasi fin troppo buoni, nel senso che si creano poi delle conflittualità con la dimensione del parco, proprio per la quantità di persone che stanno accedendo al museo. Ora, è un dato ovviamente, come dire, grossolano, perché attendo la fine di aprile per avere un rendiconto più completo di questi primi 4 mesi, ma parliamo di un aumento del 400% del pubblico, che si traduce in almeno 1 migliaio di visitatori al mese, No, è una cosa interessante. Naturalmente si ricorderà che quando proponemmo una gratuità per quello spazio, l'obiettivo era didattico. E infatti si è tradotto in una dimensione anche di offerta scolastica e di tour specialistici sul patrimonio del museo, che non è facilissimo, è piuttosto complesso, ma che offre delle opportunità proprio di narrazione nei confronti dei giovani, e direi che questo risultato è un risultato positivo. Significa che il museo è vivo, che quindi Pegli offre alle scuole non soltanto del territorio ma della città uno spazio interessante per fare formazione. E credo che questo aumento di pubblico non sia semplicemente, colgo la battuta, dell'aspetto economico, ma che invece sia riconoscere la possibilità di un'accessibilità maggiore in una dimensione che ovviamente è formativa. Il Museo Archeologico è un museo che ha delle straordinarie testimonianze, ma di fatto è un museo complesso, lo conoscete tutti, e quindi ha bisogno di un accesso che sia mediato da un docente, da un personale di mediazione culturale, eccetera, eccetera. Questo era un obiettivo, direi che sta andando nella direzione che lei auspicava. Mi fa piacere confermarglielo in questa sede. Relativamente alla questione aperture della lanterna, che molti di voi hanno sottolineato, attualmente la situazione dell'aperture contingente è garantita fino al 31-12. Quindi la modalità con cui la lanterna viene aperta oggi è garantita fino alla fine dell'anno, con le risorse che sono diciamo appuntate. Quindi dal nostro punto di vista l'obiettivo sarebbe quella di migliorarla eventualmente, ma certamente non dovremmo andare a incorrere in problematiche relative a una chiusura ulteriore. Questo ovviamente, insomma, se non si verificano dei cataclismi, che purtroppo abbiamo visto possono anche succedere. Alcuni di voi, la commissaria Centofanti ma anche il commissario Mascia, hanno sottolineato la necessità di un maggiore occhio di riguardo sul MEI. Voglio dire una cosa esplicitamente: Genova è orgogliosa di avere qui un museo nazionale che dipende dal Ministero della Cultura, che tratta un tema centrale come quello dell'emigrazione. L'emigrazione non soltanto vissuta dal punto di vista, è chiaro che il MEI è il Museo dell'Emigrazione Italiana, ma il presidente Masini ha sempre puntato con grande coraggio e con grande visione anche a parlare di migrazioni in senso assoluto, e credo che questo sia poi il tema centrale su cui uno spazio del genere può ovviamente trovare il respiro anche per la costruzione di progetti futuri. È uno spazio museale di grande qualità, su cui prendo personalmente l'impegno a lavorare ulteriormente. Non è semplicissimo, per tutta una serie di motivazioni, non da ultimo il fatto che, agendo in emergenza per posizionarlo in un posto, se lo si è messo alla commenda senza una progettazione territoriale che permettesse una valorizzazione sinergica con tutto ciò che sta attorno, e quindi questo chiaramente ci fa partire un po' in svantaggio. Ma avrete visto anche dalla dimensione degli accessi numerici, dopo una flessione nel 2024, il 2025 è andato un pochino meglio, non ha ancora raggiunto il 2023, però di fatto siamo su quegli standard numerici. Quindi l'obiettivo naturalmente è migliorare e sostenere sempre di più anche la governance del Ministero, che in qualche modo ne detiene il controllo scientifico e l'impostazione. Facciamo il possibile e cogliamo tutti i vostri preziosi suggerimenti, che ovviamente ci aiutano nel guardare anche quelle che sono le criticità. Ricordo che questa è una commissione su un consuntivo, quindi naturalmente poi preventivi, prospettive, modalità di gestione sono oggetto di altri momenti di confronto, e su alcune cose faccio anche fatica a darvi una risposta perché non dipendono dalla mia delega. Mentre invece, avendolo citato sia il commissario Mascia che la commissaria Sicignano, naturalmente l'apertura per la possibilità di rendere i musei spazi ibridi in cui affrontare diverse tipologie di programmazione artistica c'è. È necessario però poi interloquire anche con la dimensione dei gestori. Sapete che il Galata è un museo in gestione, e quindi bisogna che chi desidera fare questo tipo di pratica, al di là del nostro desiderio, del nostro auspicio, trovi poi una modalità di incontro anche burocratica con quelli che sono i gestori. dal nostro punto di vista, ovviamente, lo ribadisco per insomma sostenere anche le vostre legittime, i vostri legittimi interventi, ci fa piacere quando questa dimensione di partecipazione avviene all'interno degli spazi museali. È un arricchimento, è una prospettiva, è anche qualcosa che dà possibilità di costruire percorsi innovativi, laddove poi il rischio per le collezioni museali è che ci sia la percezione che viste una volta poi non le si veda più, e invece portare dentro l'arte performativa naturalmente è un valore aggiunto. Quindi su questo voglio rassicurarvi, non c'è nessuna chiusura, anzi c'è grande apertura. A volte è un po' complicato con alcuni soggetti che magari hanno una struttura leggermente diversa da quelli con cui l'ente pubblico ha solitamente a che fare, trovare poi dei punti di incontro che siano ovviamente congrui con la dimensione burocratica. Colgo anche i riferimenti del consigliere Frigeri, lo ringrazio anche per le segnalazioni pervenute ex ante, che ci hanno consentito, grazie al direttore Campodonico, di intervenire con rapidità su alcune situazioni critiche. Naturalmente, se ci sono poi segnalazioni anche successive alla commissione, perché avete fatto un sopralluogo in loco, eccetera, noi le accogliamo sempre con grande piacere, perché ci permette di avere eventualmente un punto di vista complementare al nostro. Certamente il problema della segnaletica e dello spazio di accesso è un problema ormai noto. Credo che ogni volta che si parla di questo tema il tema ritorni. È anche un problema di competenze, perché purtroppo alcune aree non sono di competenza dell'amministrazione del Comune di Genova. L'interlocuzione non è semplice. Addirittura vi ricorderete che quando si parlò di aprirla la lanterna al pubblico, la complicazione enorme fu proprio sulla concessione da parte della Marina Militare. Sapete che lì intervengono tre diversi soggetti che hanno potestà su questo manufatto, e quindi ogni movimento è estremamente complicato e piuttosto lento, ecco, purtroppo. Ci lavoriamo, e sicuramente coglieremo anche il riferimento al centenario, che è importante da sottolineare. Non conoscevo il progetto a cui faceva riferimento il commissario Mascia, ma me ne informo, me ne accerto e cerco di verificare se questa dimensione è ancora accessibile e se possiamo eventualmente, ovviamente non so se con quel soggetto o con un altro, ma comunque tornare a ragionare su quelle prospettive. Relativamente sempre a Villa Doria, perché poi è tornato in tanti interventi, l'obiettivo è quello proprio di costruire una sinergia territoriale forte con il municipio. Il presidente Frulio si è dato molto disponibile in questo senso, abbiamo fatto anche un incontro con gli uffici tecnici del MUMA. Non ci fermeremo alla sola aula studio, ma la prospettiva è più ampia. Naturalmente ci vuole un po' di tempo, e l'impegno è quello comunque di relazionare frequentemente anche a quest'aula quali sono le prospettive e i progetti che metteremo in campo. E lascio la parola alla dottoressa Bocca. No, è lì.
Tutti. Allora, per quanto riguarda la lettura dei numeri di consuntivo, devo fare una premessa. Come sapete, il MUMA è un'istituzione e ha una contabilità di natura pubblica, in quanto confluisce, non avendo personalità giuridica, nel bilancio dell'ente. Quindi avete un consuntivo redatto da una parte secondo i principi di finanza pubblica e dall'altro redatto secondo principi di competenza economica. Quindi, per quanto riguardano i risultati di finanza pubblica, il MUMA chiude con un risultato di amministrazione di 123.000 euro, di cui l'avanzo di competenza sono 99.000 euro. Rispetto alla richiesta del fondo cassa al 31/12, il fondo cassa al 31/12 lo trovate nel prospetto che evidenzia come si arrivi al risultato di amministrazione. Al 31/12/2025 il fondo cassa era di 635.114, quindi con un risultato amministrativo di 255.352. Per quanto riguarda invece il consuntivo redatto secondo un principio di competenza economica, quindi con proventi attivi e negativi afferenti alla gestione, il risultato economico del MUMA chiude con un attivo di 123.000 euro a fronte di una chiusura negativa dell'anno precedente di circa 45.000 euro.
E però...
se non
delle procedure che esulano dalle mie competenze.
La
non ho nessuna informazione su questo, nel senso che non è mia competenza nominare i direttori e quindi sicuramente c'è un termine di attività e ci sarà una riflessione, dovrebbe rimanere aperta la posizione dirigenziale.
Grazie, commissario Falcone.
Grazie Presidente. Allora, io diciamo che ho visto un po' i numeri, ho ascoltato, ho fatto il geometra, così dico pure io, il mio percorso di studi, quindi con i numeri, ma soprattutto con i disegni mi trovo molto molto bene. Detto questo, approfitto per ringraziare l'assessore per i ringraziamenti che ha fatto all'inizio e in ultimo anche per l'apertura che comunque lo contraddistingue, diciamo, rispetto a tanti altri assessori suoi colleghi in maniera più positiva. Perché? Perché ha detto nell'ultimo intervento che ringrazia per i suggerimenti ricevuti e come dire, bisogna dare atto che se si ascolta anche questa parte e quindi non si è ideologicamente chiusi, anche da questa parte può venire un suggerimento, e il suggerimento che ho dato io era frutto di un sopralluogo, di una frequentazione, di una fra virgolette commissione fatta sul posto, dove mi è stato possibile vedere e con diciamo, i miei limiti segnalare quello che secondo me non andava bene. Quindi il fatto di aver ridato la passerella a un utilizzo più consono, meno pericoloso, per me è fonte di soddisfazione, perché era una delle segnalazioni fatte. E aggiungo, io non abito dalla parte del Ponente, abito in Corso Castaldi, però il Museo del Mare, cioè il Museo del Mare, chiedo scusa, la sala a Pegli, cioè quindi quella bella sala dove io ho avuto la possibilità, diciamo, di andarci in rappresentanza di questa amministrazione la scorsa consigliatura, merita sicuramente una presa in considerazione per ristrutturarla e comunque renderla sempre fruibile, perché non le nascondo che la prima volta che sono entrato ho passato più di 20 minuti a guardare quel tetto spettacolare, quindi ho perso un pezzo di evento, però sono rimasto affascinato e credo che quella sensazione, mi passi il termine, quella goduria nel senso buono del termine, non la si possa negare ad altri, quindi anche io esorto di dare un po' una maggiore considerazione a quelle segnalazioni che provengono per quel lato lì della città. Dopodiché finisco e mi riservo eventualmente per altri interventi. Grazie.
Grazie. Ricordo comunque in ogni caso che si tratta di una commissione sul bilancio. Poi sul futuro posso dire, commissaria, posso precisare qual è il lavoro che stiamo facendo e quale faremo. È già previsto che calendarizzeremo nella tarda primavera una commissione sull'attività futura del Museo del Mare a fronte di tutte quelle che saranno anche i suggerimenti che sono arrivati, perché ci interessano tantissimo, perché il Museo del Mare e tutte le altre parti collegate sono un elemento di sviluppo, tanto più in positivo come abbiamo visto. Chiaramente questa è, diciamo, la conclusione di una parte e tutta l'altra invece ci sarà molto spazio per discuterne prossimamente. Commissaria Bordilli, mozione d'ordine, prego, commissaria Orlando.
Grazie Presidente, ci tengo a sottolineare, a rilevare come si sono svolte gli interventi e le risposte o barra le interruzioni. Quando nel mio intervento mi sono permessa di parlare del futuro, mi è stato detto, è una commissione sul rendiconto e sul bilancio. Quando analoghe domande le hanno fatte la commissaria Siciniano, il commissario Frigerio, nessuno ha detto niente. Lei interviene per rispondere che ci sarà una commissione quando uno dalla nostra parte torna a parlare del futuro e a precisare che stiamo facendo una commissione sul rendiconto. La mia domanda è questa: perché quando la commissaria Siciniano parlava del futuro nessuno si è permesso da questa parte, ovviamente, ma neanche da parte sua di dire: guardi commissaria Siciniano che stiamo parlando del rendiconto 2026. Frigerio si è dilungato con grande apprezzamento da parte di tutti nella segnalazione di una serie di cose a Frigerio. Nessuno ha detto: guardi Frigerio che ci sarà una commissione, perché non propone una commissione sulla lanterna visto che le sta tanto a cuore? Questo sono il tipo di risposta che viene fatto a noi sempre e regolarmente, quindi rilevo questa disparità di trattamento. Grazie.
Con grande interesse i suggerimenti che arrivano da più parti, quindi questo credo che sia forse una sensazione personale. Commissaria Bordilli.
Allora, sono due sensazioni personali, vorrei che fosse messo a verbale con la mia anche. Volevo chiedere esattamente se mi potete spiegare, e lo chiedo magari alla parte tecnica, come avverrà questa sostituzione del suo direttore, posto che sentire l'assessore alla cultura che mi dice che non ne sa nulla, come dire, spero e le chiedo di interessarsi, ecco, nel merito, però vorrei capire come funzionano queste procedure. Grazie.
Infatti, per cortesia, l'assessore risponde. Per cortesia,
scusate, io ho semplicemente detto che non è mia competenza, non che non ne so niente, ma su
risponde
questo...
Risponde la dottoressa Bocca.
Credo che sia giusto che risponda la dottoressa Bocca.
Allora. Non è mia competenza davvero. I ritiri.
Allora, buongiorno a tutti, vi rispondo come direttore del personale. Allora, come sapete, il dottor Campodonico ha avuto una proroga di 12 mesi del suo contratto, nel senso che l'anno scorso, con il compimento dei 67 anni d'età, raggiungeva il limite massimo pensionistico e l'amministrazione ha chiesto un trattenimento in servizio di 12 mesi. E il suo contratto quindi cesserà al 30 aprile di quest'anno e nel piano del fabbisogno è stata approvata la sostituzione e la previsione di un nuovo dirigente. Le individuazioni avverrà con le modalità classiche, che potranno essere o la verifica di competenze interne all'interno dell'ente idonee a ricoprire, o eventualmente, qualora all'interno dell'ente non si ravvisassero delle competenze, introdurre una verifica invece all'esterno. Le procedure sono quelle classiche, da quelle di un concorso tradizionale a quelle anche di un 110, vista la specificità della funzione, e quindi voglio dire sono tutte le tecniche che voi conoscete con cui noi possiamo comunque approvvigionarci di quello che contano saranno indubbiamente le.
La ringrazio per le precisazioni. Commissaria Bordilli?
Sì, ringrazio il tuo direttore Bocca per la precisazione, ho bene compreso, quindi insomma, visto che è stato spesso detto che ci sono tante competenze dentro l'ente, che il insomma, ricorso verso 110 soprattutto ecco, è stato un po' discriminato, diciamo così, dalla giunta, non dubito che verranno reperite delle risorse interne, altrimenti faremo un'altra busta magari come la consigliera Orlando fece per altre nomine. Grazie.
Commissario Orlando.
Grazie Presidente. La commissaria Bordilli mi ha rubato l'idea, perché io avevo già la busta pronta, però aspettavo il consiglio, perché almeno ci abbiamo i giornalisti, così mi dà un po' di visibilità. Una bella busta pronta col nome dentro. Detto questo, mi sembra che l'assessore abbia confermato che la lanterna verrà aperta solo venerdì, sabato e domenica. Questo perché dire come l'anno scorso vuol dire che c'è una parte di chiusura sostanziale. Nelle mie domande c'era anche un tema di i soldi che sono avanzati più quelli che sono stati stanziati. Con questi soldi che priorità si dà, al di là del fabbisogno di base, che è quello del personale e della gestione, a livello strategico, perché qui stiamo parlando di soldi che vengono destinati a qualche cosa. Lei è l'assessore, non è l'assessore al bilancio, ma l'assessore alla cultura dà delle indicazioni dal punto di vista strategico. Quindi la mia domanda era, quali priorità avrà il MUMA nella gestione di questi denari? Quindi questo è sostanzialmente era. Dopodiché trovo a constatare che il pensionamento, la fine improrogabile del direttore Campodonico era prevista al 30 aprile del 2026, lo si sapeva il 30 aprile del 2025, quindi la domanda è stato avviato il procedimento? No. Si finirà entro 30 giorni? Forse sì, perché il nome nella busta c'è già, ma mi chiedo, rimarrà vacante per qualche mese, settimana, questa posizione così importante? Non ci dimentichiamo che stiamo parlando del polo museale, che fa in assoluto più numeri di tutti i musei, quindi al quale la sopravvivenza di altri musei del sistema museale deve anche l'esistenza, perché come sappiamo la gestione poi dei denari, al di là del fatto che hanno un bilancio autonomo, sicuramente i numeri del Galata in particolare aiutano tutti quanti. Grazie.
Chiedo all'assessore se vuole replicare, poi passiamo all'aula.
Per prima cosa trovo abbastanza pittoresco dire che dal risultati del Galata dipende la sopravvivenza del resto dei musei genovesi, perché non è assolutamente vero, e questo lo dimostrano i dati a bilancio, quindi francamente questa cosa non è corretta, non è reale, non diciamola. Sicuramente è un museo molto importante, ma questo non significa che se non ci fosse il Galata chiuderemo i musei di Strada Nuova, eccetera. Cioè, non capisco dove lei abbia recuperato questa informazione, perché il fabbisogno economico dei musei di Strada Nuova o del polo museale di Nervi non è sostenuto dai ricavi del Galata. Ecco, questo credo che sia importante dirlo. In secondo ordine c'è anche un CDA dell'Istituzione Musei del Mare che sta elaborando una programmazione scientifica e che quindi, a cui quindi subordino la dimensione, ovviamente in sinergia con l'assessorato, di presentare quella che è la programmazione per il prossimo anno. Ci sono tutti degli interventi che sono anche interventi tecnici di ammodernamento delle strutture. Il disavanzo, per quanto positivo, ha bisogno di essere reinvestito nella struttura, anche in sinergia con il gestore. Il direttore Campodonico lo sa meglio di me, ma dal nostro punto di vista c'è anche un accordo con chi gestisce la struttura, proprio perché ci siano investimenti da parte del gestore, diciamo, non è in conto capitale perché non è il termine corretto, ma sulla struttura stessa, che devono essere concordati con la governance scientifica e con il CDA. Quindi sul discorso di priorità, credo che abbia priorità intanto il museo stesso e quindi la dimensione di ammodernamento delle strutture, di aggiornamento dei sistemi informatici e quindi di garanzia di quelli che sono i percorsi di visita, e dall'altra parte quelle che possono essere invece gli intenti di promozione e di veicolazione del pubblico nei confronti delle strutture gestite dall'Istituzione Musei del Mare. Non mi ricordo cosa c'era d'altro. Ah sì, la lanterna è confermata nei giorni di apertura attuali. Il desiderio, come vi ho detto più volte, sarebbe anche quella di rendere l'apertura più continuativa, però con le risorse che abbiamo confermiamo l'apertura, quindi scongiuriamo qualsiasi tipo di chiusura, ma manteniamo quello che è l'attuale orario in vigore. Sì, certo.
Do la parola, grazie Assessore, per qualche integrazione do la parola al Dottor Campodonico.
Sì, grazie. Volevo intervenire semplicemente relativamente alla questione di come vengono gestite le risorse all'interno dell'istituzione MUMA. Ecco, in linea di massima noi abbiamo una serie di proventi che vengono dal Comune attraverso un dialogo abbastanza articolato con le strutture di bilancio e soprattutto con un provento che viene dal gestore del Galata Museo del Mare, che quest'anno si quantificherà, perché siamo nella parte finale del contratto, attorno ai 400.000 euro. Attraverso queste risorse, soprattutto quelle di parte provenienti da parte privata, queste ci permettono di dare una mano a tenere aperte strutture che viceversa faticano un po' di più, quali appunto il Museo Nazionale dell'Emigrazione e la Lanterna, di cui abbiamo dovuto prendere la gestione diretta a partire dall'anno scorso. E una buona parte ancora di queste risorse noi le utilizziamo per la manutenzione. Ecco, siccome questo è molto probabilmente l'ultimo intervento che ho l'onore di fare in questa sala che ho avuto la possibilità di frequentare tanti anni, se posso lasciare un messaggio a voi come consiglieri, come commissari, è proprio questo. Cioè queste tre strutture sono quattro, sono strutture meravigliose. Parto dal Museo Navale di Pegli, che è una tra le ville più belle che noi abbiamo a Genova e che quindi merita veramente una riflessione su un percorso di sua valorizzazione. La Lanterna, si ricordava prima, 900 anni di storia nel 2029, anche qui il senso quindi di in qualche modo ovviamente valorizzarla in una situazione che oggi è oggettivamente complicata, perché i lavori del tunnel subportuale mettono una situazione abbastanza di difficoltà. E confermo quello che aveva detto uno dei commissari: sì, la maggior parte dei nostri visitatori è visitatore stranieri, perché per loro la Lanterna è il simbolo di Genova e peraltro a questa potrebbe essere legato un museo sulla immagine di Genova, che potrebbe essere veramente uno dei percorsi per il futuro. Ma questo, il Galata è il gigante della nostra struttura, mentre al contrario forse quella struttura che ha meno problemi dal punto di vista manutentivo è proprio la Commenda di San Giovanni di Pre, perché l'intervento di restauro che è stato compiuto nel 2022 ha permesso effettivamente oggi di avere un monumento straordinario a servizio del museo, a servizio della città. Il Galata al contrario è una struttura che ha molte problematiche. Intanto nasce come un edificio energivoro, quindi con una filosofia da anni 90 che effettivamente oggi a fronte dei costi dell'energia rappresenta una criticità, e ha anche problematiche interne sue, dagli intonaci alle strutture, che richiedono un costante monitoraggio. All'interno di questo mi piace assolutamente ringraziare la dottoressa Bozzano e tutto lo staff dell'istituzione MUMA, che in questi 20 anni ha fatto un lavoro straordinario, perché tutte, diciamo così, le risorse sono state dedicate proprio a tentare di tappare le falle, e in particolare siamo orgogliosi di un progetto che era stato varato già ancora con la giunta precedente e poi condiviso con questa, che è quello del bando prima con la Compagnia di San Paolo, nel quale il MUMA con le sue risorse mette 250.000 euro per le manutenzioni e i restauri e la Compagnia di San Paolo ne mette altrettanti. Ecco, questo è un criterio molto importante, però era importantissimo, diciamo così, mettere in evidenza come un aspetto sicuramente importante è quello espositivo, e sono assolutamente sicuro che chi mi sostituirà sarà sicuramente dotato di competenza e passione, anche perché questo è il maggiore museo marittimo del Mediterraneo e uno dei musei marittimi più importanti del mondo, come ci hanno dimostrato ancora la recente visita del direttore del National Maritime di Greenwich. E sicuramente io credo che meriti il più. E infine lasciatemi esprimere, davvero diversi di voi hanno avuto apprezzamento in quello che ho cercato di fare in questi anni. Sono veramente, vi ringrazio dal profondo del cuore, sia di una parte sia dell'altra, per me siete sempre stati tutti uguali, nel senso che siete stati i miei interlocutori e attraverso di voi ho cercato, come ho potuto, di servire questa città. Grazie.
Voglio ringraziare personalmente e a nome del Consiglio Comunale il dottor Pietro Campodonico, perché veramente è stato l'anima e ci ha dato l'anima per il Museo del Mare. Per cui grazie della sua competenza, grazie del suo lavoro e della sua passione, veramente. E non so se l'assessore doveva ancora dire qualcosa, se no ridò la parola un attimo al dottor commissario Sicignano.
Devo ringraziare il direttore Campodonico per l'impegno profuso nei decenni per queste istituzioni importantissime che hanno contribuito alla storia proprio della città, alla valorizzazione della nostra città dal punto di vista artistico, culturale, ma anche proprio come rilancio del territorio, per cui anch'io mi unisco a questo ringraziamento.
Grazie, commissario Falcone.
Sì, grazie Presidente, anch'io volevo ringraziare, come dire, sottolineando che con l'esposizione, la messa a disposizione di ulteriori consigli, questo secondo me è il livello massimo di una persona dedita e devota al lavoro che ha fatto, quindi io ringrazio e chiedo all'Aula, mi scuso, un ulteriore applauso al dottor Campodonico.
Grazie ancora, ma veramente di cuore, perché dottor Campodonico sa quanto ci conosciamo dall'inizio della vita del Galata e quindi so bene quanta passione, quanta energia, quanta competenza è stata da lui impegnata in questo lavoro. E passerei adesso alla chiamata dei gruppi consiliari. Partito Democratico? Lista Civica Salis? Alleanza Verdi Sinistra? Movimento 5 Stelle? Riformiamo Genova? Non la vedo più. E Picciocchi Sindaco Vince Genova? Fratelli d'Italia? Orgoglio Genova? Non è obbligatorio. Lega, Forza Italia. Forza Italia, mi scusi. Gruppo misto, non c'è più. Va bene. Vi ringrazio e con tanti auguri di una splendida nuova vita al dottor Campodonico, ringrazio e chiudo la seduta.